Tu parli di Nicolino nel 69?
Parlo di luglio del 69, quando la fabbrica esce dalla fabbrica e esce nella città, dove vengono sintetizzati e messi assieme nel medesimo tempo una dimensione limitativa della produzione della propria vita con un'altra dimensione che è quella della città, dell'abitare e del vivere, che in quel tempo erano separate, no? E che in quei momenti, in quella lotta, incominciano a unirsi. Ed è in quei momenti in cui sorgono tutti i problemi che poi verremo a apparire, il problema del diritto alla città, di un abitare secondo un valore dell'esistenza, di un territorio che possa permettere di tracciare linee di vita, cioè l'ecologia. Cioè tutto questo incomincia a partire da quelle lotte, da quelle nostre lotte, da quelle nostre esperienze, e che ci porta poi a entrare in un'altra storia, nella storia nostra contemporanea, dove avvengono dei passaggi verso il comune, e cioè verso qualche cosa che non è più riducibile a una dimensione istituzionale in tutte le sue varie forme, ma cioè alla produzione industriale, a una regolamentazione dei rapporti sociali secondo lo Stato e secondo i partiti e secondo tutte le forme, o la religione, tutte le forme istituzionalizzate, ma che mira in una acquisizione nuova di saperi, di comportamenti, di creazioni, di immaginari, a produrre non solo oggetti, non solo merci, ma a produrre direttamente con dei comportamenti di lotta che si avvicinano al comune, la vita stessa, sottratta alle forme della produzione della vita che erano imposte dalla grande dimensione dell'industria, dalle forme che il capitalismo come cultura aveva messo dentro nella nostra vita. Ecco, io da quelle esperienze che vedo, in questa nostra esperienza che vedo emergere alcuni elementi interessanti, per esempio quello che De Ganello ha raccontato a proposito del progetto della casa comune.
In comune.
La casa in comune. Cioè questo passaggio, questo interesse per la dimensione, non tanto della individualità, io qui userei proprio il termine di singolarità, il modo con cui, come dire, la vita di ciascuno si individua, prende una forma singolare, l'infinità delle singolarità esistono come qualche cosa di comune, come qualche cosa di una società, se si riesce a farlo, contrariamente a una società di massa, a una società già pensata e preordinata prima dai modi con cui ti fanno vivere. Ecco, nella ricerca delle finestre e degli spazi singolari c'è una intuizione dell'architetto verso a un problema e a un qualche cosa che è il comune, non più lo stereotipo di una esistenza spaziale preordinata, per esempio, da una razionalità dell'industria che ha costruito la nostra modernità, ma l'interesse dello spazio, o di chi concepisce lo spazio, o di chi pensa lo spazio, come un qualche cosa che ha a che fare con la produzione della vita, con la produzione della sua, con la captazione della sua sensibilità, come l'essere al mondo secondo linee di vita e non linee di razionalità già date. In, io vedo in quei tentativi, in quelle immaginazioni spaziali, delle emergenze di quello che vi dicevo un istante fa, sul tentativo a livello collettivo di passare da, da una dimensione pubblica istituzionalizzata a una produzione del a una dimensione del comune in cui le singolarità tentano di costruirsi un mondo nuovo. E da qui poi le cose diventano molto complesse. In queste grandi forme di lotta si sono spaccati tutti gli spazi, i luoghi, i tempi, stereotipi, per esempio, della grande epoca forzista, e sono iniziati nuovi tempi tumultuosi. La classe, che esisteva come una prima grande forma di comune, si è spaccata in tanti, non direi in tanti frammenti, ma in tante singolarità. Le forme del lavoro si sono, non direi autonomizzate, ma esse stesse hanno cominciato a mettere in gioco, per esempio, il tipo di lavoro fordista, il tipo di lavoro legato a delle ore, a una giornata imposta, e ha tentato, per esempio, delle forme di lavoro diminuito, no? No? Rompere forme di lotta che erano contro il lavoro, per un altro spazio di vita, eccetera, eccetera. Sono iniziati tutta una serie di forme di esistenza, e anche delle forme di diversità dentro la città, no? Ma non semplice, ma non semplicemente, e non in modo, e qui sarei abbastanza d'accordo con Tiziana, non solo in forma progressiva verso questa dimensione del comune che emerge da tutte le parti, perché nel medesimo momento la città come spazio, come territorio del comune diventa quella cosa strana e mostruosa che sono le periferie. La periferia non è più la città, la periferia non è più una comunità, la periferia non è più qualche cosa che costruisce città come forma di relazione, che per esempio la classe operaia ha saputo darci in alcuni grandi anni, penso alla classe operaia, per andare veloce, degli anni tedeschi del Bauhaus, quando gli architetti costruiscono le grandi Siedlungen, dove insomma un qualche cosa di comune, di collettivo si spazializza e reagisce alle forme spaziali di razionalizzazione del capitale, e per un certo tempo caratterizza un modo politico, architettonico, politico di vivere le forme di esistenza. Questo negli anni che vengono dopo le nostre grandi lotte degli anni, per andare veloci, 60 e così via, non si può dire che avvenga con forza travolgente, sia nella rottura del mercato e delle forme del lavoro come occasione di esperienza comune, sia nella nella espansione gigantesca della periferia come forme distruttive di spazio politico, forme distruttive di spazio esistenziale. Non a caso nelle periferie ci sono alcuni grandi esempi e alcuni grandi sommovimenti, da Los Angeles a Parigi dove volete, di gente che insorge contro lo spazio frammentato e ricattatorio dentro cui la gente viene messa. Quindi questa dimensione, questa direzione verso il comune contro le istituzioni in questo momento è anche un grande momento drammatico in cui le forme sociali del comune, come lo è stato a suo tempo la grande forma della classe operaia, non hanno e non emergono con una forza spazio-politica che l'emergenza e il momento di quegli anni, degli anni 60, degli anni e così via, quando di cui vi avevamo raccontato alcune esperienze, queste situazioni hanno. Io vedo in questo momento un'estensione inverosimile una ripresa inverosimile delle forme di controllo spazio-esistenziali dentro i quali viviamo e nel medesimo tempo che condizionano forme di soggettivazione sociale assolutamente pessimistiche. E nel medesimo tempo vedo forme ingovernabili di socializzazione in tutte queste situazioni che aspirano e mirano a divenire, a costruire momenti di soggettività e di comune, di atteggiamento comune, condiviso, non tanto a partire da nuovi saperi, ma dall'esigenza di togliersi da queste forme pesantissime di controllo. Vedo in questo momento, sul piano spazio-esistenziale, una dimensione molto drammatica.
Grazie Jairo, grazie di questa necessaria veemenza. Volevo solo dire due cose che ovviamente cercano di tirare un po' anche le file di quello che si è detto. Mi sembra molto interessante che questa discussione porti e ritorni al tema dell'individuo negli anni Ottanta, che nella Vulgata sono spesso associati ovviamente al Partito Socialista, a Craxi, a Mediaset, e invece come se ci fosse una rottura tra i momenti collettivi degli anni 70 e il cosiddetto ritorno all'individuo, al privato. In realtà mi sembra che quest'opera illustri in modo, diciamo, paradigmatico, comunque come simbolo, come invece ci sia una continuità e che ci sia un discorso sull'individuo o sulla singolarità, come dice Jairo, che emerge negli anni 70 e che viene portato avanti negli anni 80. C'è appunto, secondo me, questa sorta di controstoria degli anni 80, nella quale ovviamente rientrano il luogo in cui siamo, i centri sociali milanesi e italiani. Secondo me è una cosa che nell'immaginario collettivo ancora non esiste ed è forse un po' da fare. E la seconda cosa volevo dire è che l'esempio delle Siedlungen, cioè di questi grandi quartieri popolari, operai, che sono stati costruiti in Germania e in parte in Austria negli anni 20, nei primi anni 30, prima che Hitler e i fascisti, i nazisti austriaci prendessero il potere, sono stati ovviamente un argomento di riflessione per gli anni 60 e per gli anni 70. E nei progetti che abbiamo visto c'è questa eco della grande Karl Marx Hof, questo edificio immenso, forse uno dei più grandi edifici che ci siano al mondo, lungo per vari chilometri, costruito a Vienna a un solo chilometro. Comunque credo che sia uno degli edifici più lunghi che esiste in Europa. E lì, per esempio, gli edifici abitativi naturalmente e, E lì per esempio c'è la piscina di cui si parlava prima nel progetto di Paolo. E poi naturalmente Taut a Berlino e poi Siemens, la città Siemens sempre a Berlino, sono costantemente evocati negli anni 60 sia nei Quaderni Rossi che in Classe Operaia come dei luoghi di socializzazione diversa, proletaria, e che in qualche misura mirano a ricostruire o a dare la possibilità a chi ci abita di elaborare delle forme di comunità che vadano al di là della dicotomia privato-pubblico. E dove tutto è possibile, dove l'architetto crea uno spazio e poi sarà appropriato come le persone meglio credono. Alberto, forse puoi prendere il microfono. Prima arriva in ritardo e poi voleva andarci tutti a casa.
Ma che ritardo, è 9:10. Sono lì.
Scherzo.
No, io volevo solo dire che mi sembra che Jairo ci ha depressi oltre il limite. Non si può. Cioè, è vero che tutte queste forme a cui assistiamo oggi sul territorio di insorgenza, di ricostruzione, di identità collettive verso il comune, non hanno forme di statuizione come potevano avere dentro una grande esperienza anche istituzionale che raccoglieva e dava forma di anticittà, ma comunque di città ufficiale, no? alla città operaia. Qui non siamo in questa condizione, evidentemente siamo in tentativi, però non so, forse Jairo, se vieni un po' con me a girulare di fianco ai fiumi, in giro per le cose, vedi che c'è un fermento molto più ricco di quello che è la cappa di piombo istituzionale di cui tu parli. E allora forse c'è molto da lavorare, d'accordo, però non siamo in una situazione come la descrivi tu, in cui questa istituzionalizzazione dei poteri, la globalizzazione, l'allontanamento dei livelli di decisione da qualunque territorio, come sta avvenendo, processi di centralizzazione a tutti i livelli, pubblico, privato, cioè, non hanno una corrispettiva contrappeso in una crescita molto forte, anche se quasi invisibile a un occhio istituzionale, di esperienze. Certo, hanno forme molto diverse, più complesse. Io ne seguo quello che può seguirne un individuo, perché non abbiamo più nemmeno un movimento, un partito collettivo, eccetera. Però, seguendo quel poco che si può seguire, io ritengo che questa ricchezza si stia esprimendo e anche in forme verso arricchimento di forme di gestione del comune, certo tra diversi, sono forme contrattuali in cui si comincia a occuparsi della identificazione con un fiume, con un territorio, con un parco agricolo, con una ricostituzione di un rapporto tra città e sua alimentazione, con un rapporto tra città e campagna che si rimodificano, con un pullulare di esperienze che sono complesse, non sono riconoscibili come movimento rivoluzionario coeso, sono molto complesse, però ci sono. Ecco, vorrei che non ci lasciassimo stasera con un discorso che siamo sovrastati da una dimensione sovrastante istituzionale che ha ucciso qualunque innovazione verso il comune, che secondo me invece non abbiamo tempo, bisognerebbe fare delle discussioni più aperte. Ma se uno andava a Roma al convegno dei geografi dell'altra settimana, dove si parlava di beni comuni in tutte le salse, dal quartiere, dall'officina zero alle molte esperienze romane, ai problemi appunto del rapporto città-campagna, dei fiumi, di tutti quei pezzi di territorio che cominciano a riorganizzarsi come autoriorganizzazione della vita, secondo me vedeva un mondo in ebollizione. Insomma, ci sono questi mondi in ebollizione. Certo, hanno questa cappa e non hanno dall'altra parte una grande possibilità di trasformarsi in istituti di auto-organizzazione governativa, non so come dire, siamo tutti senza partito. Però attenzione a liquidare tutta questa roba con un pessimismo così eccessivo, se no smettiamo anche quei pochi lavori che stiamo ancora tentando di fare in Tiziano.
Non voglio, scusa, sì, rispondo direttamente. No, no, non sono pessimista, ma va molto bene quello che tu racconti, ma, cioè, e va bene che lo racconti tu, perché lo stai facendo e so che accanto ai fiumi e in molte zone questo avviene. No, io voglio sottolineare però una realtà su cui non possiamo nasconderci lo sguardo e gli occhi, e di cui qualche cosa ha mostrato De Ganello prima, mostrandoci quei ruderi di città che stanno lì. Oh, questi ruderi di città, questa cappa terribile di disastro e di distruzione legata alla guerra o legata alle politiche che nel mondo distruggono le città e le culture, eccetera, eccetera, esiste ed è un problema e copre oggi il mondo. Dopodiché, assolutamente ritengo che bisogna potenziare, sostenere e assolutamente vedere alcune cose sui territori del, come dire, non solo dell'agricoltura, ma sui territori in cui avviene, è in corso un, si potrebbe dire, almeno per me, una specie di rinaturazione, no? Ridare natura a delle dimensioni, a quello che per me continua ad esistere, secondo il grande enunciato di Marx, la terra come corpo inorganico dell'uomo, che secondo me è uno dei fondamenti, ma anche del pensiero contemporaneo. Su questo, Magnaghi, sta sicuro che ti seguo assolutamente. sono gli altri disastri di cui non possiamo tacere.
No, velocemente, solo due cose. Insisto sul discorso della comunicazione, perché dalla mia percezione, da lavori in campo, certo la situazione è quell'orrore che abbiamo indicato, ma è un momento questo dove c'è una nuova vitalità che si sta esprimendo, perché c'è un bisogno talmente forte di ricreare forme di relazione, di progettualità e di vivere che vanno concepite in transito. Questa è la differenza sostanziale rispetto a decenni passati. Non abbiamo più la certezza che creando un progetto, una relazione su un territorio, quella possa resistere per tempo lungo. Primo, che sono messe in discussione. Due, che le istituzioni si creano anche, cioè le istituzioni non è solo qualche cosa, da tempo che anche insomma con il mio amico Ubaldo Fadini su questo insistiamo, qualcosa che cala dall'alto, la differenza rispetto alla dinamica, alla dimensione della legge, che l'istituzione è come dire in metamorfosi, in divenire, si crea, agisce sulle spinte. Che il momento attuale del conflitto è acuto, ma quello che a me inquieta più di tutto è, ci vorrebbe un po' di Debord in questo tipo di ragionamento, è il regime di una comunicazione che smaterializza. Cioè quello che avviene sui territori, quello che come dire, si riorganizza, necessariamente si riorganizza, e questo viene, come dire, riconfigurato in un'idea, no, di un periferico veramente da cliché o da negatività totale, e non è così in Giambellino, non è così a Saint-Denis, non è così nel 18° arrondissement, non è così nemmeno in quell'orrore di Corviale che lì sta a testimoniare, come dire, un progetto indotto, calato, ma che in realtà poi ha dato altra risposta di socialità. Come dire, il movimento deve essere messa in valore di quello che sta capitando, che c'è, ma che ci viene preconfezionato. Cioè non dobbiamo dimenticarci che tempo è il nostro, che è un tempo dove veramente l'esercizio del controllo sulle soggettività è un esercizio di codice prescrittivo, direbbe il nostro amato Deleuze, normativo e di parole d'ordine.
Assolutamente, sì. Allora, non so come funzionano i microfoni con il filo.
Tra l'altro, forse Tiziana non lo sai, Alberto conoscevi i situazionisti già nei primi anni 60, andava a trovare Gallizio, magari ti ha raccontato. Qualche domanda, qualche commento?
No, a me piaceva Sergio Bologna cosa ne pensa, perché no, io per carità, cioè, vabbè, osservo questa, ho ascoltato con grande piacere le cose, ho seguito sempre i vostri lavori, vi vengo ad ascoltare appena posso, mi sono laureata in architettura ma faccio la giornalista, e purtroppo quello che mi trovo molto più vicino alla visione di Jairo, cioè nonostante tutta la bellezza, segue contratti di fiume, ci sono 9 comuni adesso in Liguria che si stanno contrattualizzando per salvare un piccolo corso d'acqua dell'Entella, piuttosto che esempi di architettura di terra che è geologica e altri, qualche piccolo esempio di autocostruzione fatta dagli Alisei o dai Darcasa. Però quello che vedo, ascoltando, andando a documentare delle realtà che poi accadono tutti i giorni, è un depauperamento totale delle città, uno svuotamento delle classi che da sempre abitavano questi territori. Cioè questa zona è abitata dai bocconiani, non è più abitata dagli abitanti del quartiere, che vengono spediti a Settimo Milanese e poi da lì oltre, perché non riescono a pagare più neanche gli affitti a Settimo Milanese, perché adesso sono cresciuti anche lì, perché siccome ci hanno fatto dei giardinetti intorno hanno alzato di 100-200 euro al mese gli affitti. La situazione è di un controllo devastante del territorio. Io sono molto d'accordo sulla visione, pur essendo un ottimista inossidabile, vedo davvero delle cose penose, e per non parlare appunto, ma Paolo, ma dove vai a mettere gli immigrati nei centri storici di quali città? Ma chi ti apre le case sfitte? Stefano Boeri parlava quando voleva diventare sindaco, ci sono 80.000 abitazioni sfitte a Milano, bisogna riappropriarsene, ma chi si è mosso? Il co-housing si muove solo se c'è dietro una grossa immobiliare che lo sostiene e con grandi soldoni. Il comune di Milano mette a bando delle pezzi di cascine come quella di Argelati, che tu devi avere dai 3 ai 4 milioni di euro per arrivarci, ma chi ci arriva? L'ennesimo immobiliarista, hai capito? E poi li danno in affitto ai bocconiani, quelli della cordata, che hanno fatto due cose, la casa della mafia che è stata poi affidata a un gruppo di questi immobiliaristi di sinistra, e una foresteria per studenti dove gli studenti pagano 1.200 euro per appartamento di 35 metri quadrati, e questa è la cordata. Cioè, noi ma di cosa stiamo parlando? Cioè, veramente, io credo che nonostante tutti i bei contratti di fiume, i giovani, l'8% in più che si va che si rivolge all'agricoltura come nuovo possibile sbocco di vita decente, tutto il resto è davvero molto più problematico di quello che non ci prefiguriamo. Volevo sentire Sergio se ha voglia.
Tu cerchi di nasconderti sotto il cappello, ma allora forse però devi avvicinarti di qualche posto.
Sono mai occupato io di queste cose. Loro facevano ste robe sullo spazio, qualche menate. No, adesso sto scherzando. No, non so se può. Cioè, io non so dare un giudizio, francamente, su. Se noi diciamo, vabbè, che la situazione attuale è effettivamente drammatica, e anche le esperienze, non so, alcune esperienze romane che secondo me sono molto interessanti, Officine Zero eccetera, hanno comunque grandi difficoltà ad andare avanti, ci rendiamo conto che c'è questo enorme divario tra una capacità di invenzione, di resistenza eccetera, e questi sistemi di controllo che adesso tu hai richiamato, ma insomma da 40 anni la lotta di classe, diciamo, ha visto un unico vincitore, insomma sono 40 anni, quindi hanno conquistato una capacità come dire, di controllo assolutamente impensabile, insomma. Quindi è chiaro che anche le esperienze che ricorda Alberto, adesso non so se lui le sopravvaluta o meno, ma non c'entra quello, cioè comunque sono chiaramente forme di resistenza che difficilmente riescono ovviamente a rovesciare la situazione, no? Noi siamo sempre abituati a fare il paragone con gli anni 70, in cui effettivamente è stata la prima volta nella storia d'Italia dove c'è stato un cambiamento nei rapporti di forza delle classi. Non c'è mai stata nella storia d'Italia una cosa del genere. E quindi è chiaro che siamo molto condizionati da quella cosa lì. E rispetto a un periodo in cui effettivamente abbiamo visto che qualcosa nei rapporti di forza stava cambiando, tutto quello che viene dopo ci appare chiaramente con una dimensione assolutamente insufficiente. Quindi io non saprei, appunto, evidente, insomma, hanno ragione tutti e due, cioè ragione a Jairo nel dire, guardate che esiste appunto questo sistema che ormai sembra difficilmente attaccabile, ha ragione Alberto, dice guardate che esiste un pullulare di iniziative che certamente non riusciranno a cambiare le cose, ma comunque una forma di resistenza. Il problema è un altro, secondo me, il problema è di vedere se dentro queste forme di resistenza c'è una capacità di invenzione, c'è una capacità di innovazione, perché quello che ci hanno detto Paolo e Alberto in quel progetto lì, quel progettino insomma di avanguardia, era una capacità di innovazione, no? Tant'è che appunto ha prodotto poi qualcosa d'altro. E quello che noi siamo in genere chiamati a fare, che se vogliamo l'operaismo ha fatto, se noi dovessimo dare un giudizio sull'operaismo, l'operaismo non ha cambiato le cose in Italia, insomma eravamo un gruppetto che contava niente. Abbiamo avuto la fortuna di interpretare in un certo senso una lotta di massa che era seria. Però quello che ha fatto l'operaismo, secondo me, ogni tanto tirare fuori delle idee su vari piani, sul piano dello spazio, sul piano della sociologia, sul piano dell'economia, sul piano, come dire, su tutta una serie di che sono state innovative. Cioè, quindi è questo il punto chiave, insomma, se riusciamo ancora, se è possibile, dentro delle forme di resistenza, non chiamiamo più minoritarie, ma che lo sappiamo sono minoritarie, se hanno questa capacità di innovazione e di proiezione verso il futuro. Cioè, questo è un po' il punto, credo. Non è questione di rapporti di forza, è una questione di capacità o potenza di invenzione. Ecco, questo voglio dire. Quando voi avete, diciamo, progettato quelle case per la Triennale, dentro ci avete messo tante di quelle riflessioni che erano un modo simbolico per contestare, diciamo, tutta il mainstream, la cultura dominante allora nelle facoltà di architettura, che non era uno scherzo, no? Noi abbiamo tentato di fare magari la stessa cosa dal piano di vista storiografico, perché abbiamo pensato di contestare il modo in cui nelle università si insegna la storia, che non è una cosa da poco. Ci siamo falliti, non siamo riusciti a fare nulla, però ci abbiamo tentato. E 30 anni dopo questo tentativo ti viene riconosciuto ancora un tentativo, cazzo, che valeva la pena di fare, insomma, e magari si va avanti. Quindi io credo che questo è il punto chiave, insomma, se dentro queste esperienze esemplari eccetera si riesce di nuovo ad esprimere un potenziale di innovazione, di invenzione, che darà un futuro, che darà una proiezione. Cioè non possiamo invece fare dei discorsi in cui si misurano dei rapporti di forza. Ormai è andata la cosa, diciamoci chiaramente, e vedere se invece queste cose qua non riescono proprio a produrre qualcosa che successivamente mette in moto delle dinamiche che riescono di nuovo a dare un respiro, al movimento. Ultima cosa che voglio dire, noi oggi stiamo, siccome sta tornando un po' anche all'estero, soprattutto sta moda dell'operaismo, io trovo, a parte lui, ma dico c'è un sacco di giovani che stanno studiando la storia dell'operaismo. C'è un pericolo enorme che si faccia la storia delle elite intellettuali e che si dimentichi che invece lo sfondo sociale su cui il operaismo ha avuto la sua giustificazione, cioè si dimentichino le lotte operaie, cioè quell'enorme cosa che è successo, cioè Augusto Finzi è stato un leader delle lotte operaie contro la nocività alla Montedison, che sono state lotte di massa. La cosa importante non è la storia di Augusto, è la storia di quelle lotte. E all'interno di quelle lotte tu hai avuto la capacità di un uomo che ha saputo tirar fuori da quelle lotte un metodo, come ha detto lei, un metodo, quello era il punto importante, no? Però non dimentichiamo mai, quando facciamo la storia,
io lo dico a me stesso, voglio dire, perché anch'io ho questo maledetto vizio di fare un po' la storia del pensiero invece che la storia sociale di quel pensiero. Dobbiamo stare attenti in questa cosa, dobbiamo sempre tentare di fare la storia di un pensiero, ma accanto a questo, dentro di questa, è la storia sociale del periodo che quel pensiero ha avuto come elemento, diciamo, di dialogo, come atterramento di anche di innovazione certe volte. Ecco, che se noi finiamo per fare, diciamo, la storia dell'operaismo come una storia di un'elite intellettuale, è il modo proprio per negare quello che l'operaismo ha sempre voluto fare. Credo che siete d'accordo su questo. No,
io volevo dire una cosa brevissima, e ringrazio Sergio di averla messa a fuoco, su quella che è la funzione del progetto. Cioè, io ho passato una vita, ho ancora poco tempo, non so quanto, ma continuerò a farlo. Cioè, il progetto è produzione di idee, produzione di prospettive. Non è anche e inevitabilmente anche capacità di realizzazione del progetto. Io ho realizzato pochissime cose, però mi rapporto per esempio con i giovani e c'è una grande voglia, un grande desiderio di ritornare a progettare, anche se è vero, il contesto è terribile. Ma se il contesto diventa una giustificazione per non progettare, io continuo a progettare.
Grazie Paolo. Volevo, Alberto,
velocissimo, esatto. Volevo dire che sono d'accordissimo col discorso di Sergio, però il contesto in cui siamo è diventato con maggiore chiarezza oggi che non siamo di fronte a una prospettiva di presa del potere della classe operaia o di qualunque altra formazione complessa sociale, ma siamo di fronte a prospettive di allontanamento del potere. Quindi cambia anche la funzione del pensiero, dell'avanguardia, del modo, delle prospettive in cui pensiamo che questi fermenti sociali si debbano organizzare. Un conto che aspettiamo, appunto, che evolvano verso una presa del potere, cioè che si misurino con uno scontro per il potere. E allora è chiaro che oggi è debolissima tutto questo pullulare di progettualità sociale, ma se la misuriamo rispetto a un altro orizzonte, quello dell'allontanamento delle multinazionali in una loro nicchia, in cui si producono le cose per se stesse, la gente non mangia più le cose che vogliono loro, mangia altre cose e se le autoproduce. Forse questi fermenti sono un po' più avanti rispetto a questo processo di allontanamento. E qui ritornerei alla con ricerca di Romano Alquati. Chi fa più inchiesta su questa? Cioè, abbiamo chiaro questo quadro di questo pullulare, di queste esperienze verso l'auto-organizzazione societaria dei beni comuni? L'abbiamo, ognuno di noi ne ha un pezzettino, ma dov'è questo lavoro collettivo? Forse riprenderlo non sarebbe male, per almeno parlare insieme di qual è l'oggetto dei discorsi e qual è la prospettiva di questi movimenti o comportamenti sociali. Cioè, questo discorso non ce lo facciamo, ma negli anni 70 tutti i movimenti usciti a sinistra del PC, io ricordo la rivista Lavoro politico o laboratorio politico di Renato Curcio, era tutto uno studio degli ismi, lavoro politico, era tutta una classificazione degli ismi, trotskismi, cioè ci muovevamo tutti dentro, ma l'operaio capitale all'orizzonte ha una grossa analisi dell'innovazione di classe, ma poi quando arriva sul problema politico dice: lotta armata, insurrezione, presa del potere, abolizione dello Stato. Cioè il modello è quello sovietico, senza l'abolizione dello Stato che non c'è stata. Ma Tronti purtroppo c'è scritto ancora quello nel libro Operaio Capitale. Allora, oggi siamo ancora dentro quell'orizzonte, allora è chiaro che siamo dei miserabili, non abbiamo uno straccio di partito. Ma se non siamo dentro l'orizzonte, cominciamo a vedere un po' diversamente questo problema dei rapporti di forza. Cosa vuol più dire se non dobbiamo più prendere il potere, ma allontanarcene e costruire comunità vaganti sul territorio autodeterminate, cioè se l'obiettivo fosse questo, se un altro diciamocelo, ma insomma questo problema dovremmo riaffrontarlo, che in Operai e Capitali è ancora così, rileggetevi Tronti e c'è scritto quello, che sarà un, cioè c'è una grande innovazione sull'analisi della composizione di classe, dell'innovazione e sul problema del potere siamo a Lenin. E allora e questo in tutto il movimento degli anni 70 è stato così. E qui, quindi, vabbè, non è la serata di questa discussione qui, però insomma quello che dice Sergio mi sollecita. Non so come misurare se siamo indietro o avanti nei rapporti rispetto a quale diciamo.
La questione del comune che emerge dopo la cosa del pubblico, del potere, di queste cose, è molto di più per me. Non è una questione in questo momento che si pone uno scontro sul potere, ma la cosa del comune, che ho cercato di dire in due parole, è un tentativo di appropriarsi una forma di esistenza che corrisponda, no? A, come dire, a un flusso profondo della vita. Ecco, che in questo momento la cosa più difficile, che è contraddetta dalle metropoli, che è contraddetta dalla dissoluzione del lavoro, ma è proprio contro questo che il mio ottimismo, mentre parlo del disastro delle metropoli, mi porta a vedere una dimensione di prospettiva, inventare dei modi di esistenza che diano una linea di vita. Questa è la cosa profonda della questione del comune, che appare in tutti i comportamenti adesso, no? Che vanno in tutti i frazionamenti della società, in tutti i disastri delle metropoli, in tutte anche gli esempi positivi di cui tu parli. Però è questa la situazione, no? Il cambiamento profondo di una dimensione che è stata quella dell'industria, che è stata quella dello sviluppo, che è stata quella delle forme con cui la società e il mondo si è costruito, e che oggi dalla parte del capitale distruttivo, no? Non viene più assunta, e da parte invece delle forze che mirano a un comune, no? Si gioca la possibilità di una invenzione, di una immaginazione, dice Bologna, di una immaginazione diversa della vita. Questa è la cosa. Per questo continuo a essere ottimista.
Una sola cosa veloce però su questo, perché io non riesco a vedere, come dire, le metropoli, non so neanche se si possa più parlare di metropoli, perché in realtà la configurazione dell'urbano oggi eccede, no? Quella forma con la quale ci siamo confrontati per tanto tempo, in una maniera non tanto per la negatività, perché sono tutte, come dire, considerazioni giuste le tue, e tante altre cose. C'è un'articolazione molto più variata, e in più, quando anche si pone la questione del comune, attenzione, perché continuiamo a pensare a delle forme che andiamo a conquistare stabili. No, noi siamo lanciati, costretti a fare i conti anche con una temporalità diversa, che è una temporalità accelerata, che in questo momento è altamente distruttiva dal punto di vista delle forze immesse in relazione, delle condizioni di lavoro che sono, come dire, così disarticolate che è ben difficile, no, pensare che uno vada a considerare il come costruisce il suo comune, dato che non ha neanche la possibilità di arrivarci. È in questo grosso problema di frammentazione, il frammento, il problema odierno. In questo però si costruiscono, come a me è capitato un po' di osservarlo, ogni tanto uso sempre questo esempio, persino nelle bidonville di megalopoli come Mumbai, forme di resistenza, auto-organizzazione, messa in comune, che non sono solo depresse. Sono più depresse quelle aree di periferia metropolitana marchiata simbolicamente, esistenzialmente, come altro da quella che invece viene considerata la città dove bene esistere, no? Quindi c'è tutto un meccanismo anche di significazione che è molto violento, soprattutto in un momento come questo, dove le condizioni di vita sono condizioni di vita assolutamente fragili ed esposte. L'unica cosa che volevo riprendere dal discorso di Sergio, che preme anche a me perché lo sento da miei giovanissimi studenti o anche persone che collaborano con me, c'è il rischio di una geografia, perché c'è il bisogno di una storia da raccontarsi in un momento in cui mancano gli strumenti. Questi sanno più della storia che ci è accaduta e che ci è capitata anche prima di quanto ne abbiano saputo le generazioni intermedie. Io questo lo vedo come rischio da parte magari di un'elite che vuole riposizionarsi, se vuoi. Dal punto di vista della domanda, invece mi incuriosisce e mi affascina moltissimo. E io dico sempre loro, insomma, buttate via tutti quelli che hanno fatto gli anni 70, tenete quello che vi serve. Ed è un po' quello che mi hanno insegnato loro, cioè non è il rischio viene da altre parti.
Grazie Tiziana. Io penso che possiamo anche chiudere qui, visto che è mezzanotte. A meno che non abbiate qualche commento o qualche ultima riflessione da fare. Allora, se non è così, io voglio davvero ringraziarvi tutti, ringraziare il nostro pubblico e Calusca, naturalmente, che ci ha ospitato. Sono molto contento.